Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il ricordo dei primi discepoli di Gesù ci unisce anche in modo particolare alle diverse chiese, alle diverse tradizioni, alle diverse aree che si rifanno, si gloriano, si collegano con qualcuno dei primi discepoli. Basta che pensiamo a Roma, naturalmente, Pietro e Paolo, alla grande chiesa siriaca, Antiochia, si rifà a Pietro, all'Egitto, alle chiese egiziane che si rifà a Marco, fino alle chiese de indiane, Malankarika, Malabarika, si rifanno a Tommaso e oggi Andrea è la gloria specifica, particolare, delle chiese greche.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 9. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice, infatti, la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia, Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico, forse non hanno udito? Tutt'altro. Per tutta la terra è corsa la loro voce e fino agli estremi confini del mondo le loro parole. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, versetto 18. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, preparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Parola del Signore.
Ecco, abbiamo le due letture, diciamo, classiche del comune, anche degli apostoli. Diciamo una parola sull'uno o l'altra delle scritture, accenno solo per introdurre che è molto comprensibile come sia la liturgia col Salmo, sia la prima lettura si rifacciano, riprendano questo passo, capitolo decimo dei Romani, però in questo modo lo spostano completamente, perché Paolo non parla degli apostoli, ma questo è un altro discorso. È comprensibile che venga percepito in questo modo, ma il testo vuol dire un'altra cosa. Ecco, a voi comunque la parola, in particolare sul Vangelo, ma anche, se volete, sulla prima lettura.
A leggere il Vangelo. Sembra che lo seguirono, sembra che i primi quattro seguono Gesù senza il minimo tentennamento, decisi come dei treni. Invece abbiamo visto con Marco quanta fatica fanno a seguire Gesù e quanti inciampi hanno all'inizio del loro cammino.
Nel giudaismo del primo secolo, verso del verbo seguire indicava comunemente il rispetto, l'obbedienza e i numerosi servizi che i discepoli dovevano prestare ai rabbini, loro maestri. Applicando questo comportamento a Gesù e ai suoi discepoli, Matteo ne cambia il significato sotto diversi aspetti. Non è più il discepolo che segue il maestro, poiché la chiamata proviene da Gesù. E il chiamato gli risponde con una obbedienza immediata. Inoltre, i discepoli seguono Gesù con un'obbedienza immediata e diventano uditori, collaboratori e testimoni del regno di Dio, testimoni del vero annuncio che Gesù è venuto a portare su questa terra. Diventano veri operai della sua messe. Accertato che anche presso gli zeloti i discepoli aderivano all'insegnamento del loro maestro, ma anche al suo carisma personale. A questo punto Matteo sottolinea che le folle seguono Gesù, indicando in questo modo che esse, anche se inconsciamente, cercavano in lui il maestro, il vero maestro, che non avevano trovato presso i rabbini della sinagoga. Inoltre, Gesù lungo il cammino darà la giusta interpretazione della parola sequela, facendo vedere che essa implica molto di più di quello che i discepoli e le folle avevano inizialmente immaginato, e cioè seguire Gesù bisogna caricarsi della sua croce.
Tornando un attimo a quello che diceva Silvio prima, io ho sempre pensato e continuo un po' a pensare che questa chiamata a cui corrisponde appunto una sequela così immediata sia un po' trasponibile, insomma, per noi un po' al battesimo. Io ormai, nel senso che c'è un sì perfetto, diciamo così, poi c'è tutta una vita anche di cadute, anche di rinnegamenti, e pian piano ci si confà, ecco, a quel sì primo. Ecco. C'è anche forse, adesso questa volta leggendolo mi è tornato in mente quel che dice il Papa, adesso senza, forse, cioè c'è anche un po' proprio la sequela forse religiosa, No, lo dico perché appunto il Papa dice spesso ai religiosi di tornare in Galilea, che non si sa bene se è questo primo sì, qua appunto detto sul mare di Galilea, o se contemporaneamente è l'altra Galilea che abbiamo visto alla fine del Vangelo di Marco con il grande mandato. Comunque le due Galilee mi sembra che poi si un pochino si richiamino, quasi si sovrappongano. Cioè c'è l'inizio, il primo amore lui lo chiama, e dopo c'è anche il ritorno in Galilea per l'invio.
Mi aveva colpito questa volta nel Vangelo, mi aveva colpito, avevo notato appunto che queste prime chiamate sono fratelli, questi che vengono chiamati, e allora mi pareva che... Dicevo, mi sembrava che questa chiamata ai fratelli fosse un aiuto, cioè chiamati insieme e insieme la abbandonano e vanno, e quindi un aiuto tra loro, e mi pareva bello che appunto tra fratelli ci si aiuta, anche se poi più avanti ci sarà quella parola di Gesù che dice chi non lascia e non lascia anche i fratelli, quindi è una chiamata e un abbandono in lui.
Io faccio una considerazione anche ovvia sul Vangelo, che però non avevo mai fatto, non avevo mai pensato, così come mi è venuto a pensare ieri sera. Noi troviamo la vocazione dei primi apostoli in tutti e quattro Vangeli, Giovanni è molto diversa. Il racconto di Giovanni è un'altra storia. Andrea è discepolo del Battista, qui non sembra, qui non lo è, è un'altra situazione, un altro luogo, ma soprattutto però sembrava ci sono dei tratti comuni. E uno di questi tratti comuni, non per fare l'armonizzazione dei testi, ma mi pare che sia ripreso da tutti, è che la chiamata dei discepoli è una delle prime cose che Gesù fa, se non la prima, in Matteo, nella sua predicazione, nel ministero pubblico. E poi li costituirà 12, però la chiamata dei discepoli che lo seguono è quindi di una comunità itinerante, è una delle prime cose che Gesù fa. E questo mi ha colpito perché non è una risposta a quello che solitamente si dice, al fatto che la sua predicazione spacca Israele, alcuni lo credono, però i capi lo rifiutano. Questo è un pensiero che Gesù aveva un'idea che aveva già da prima, e quindi per lui era molto importante la raccolta, poi diverranno i 12 dopo, ma comunque della formazione di un gruppo o di una comunità che fosse segno in Israele di qualcosa di nuovo, al di là del fatto che sia stata poi rifiutata da alcuni, appoggiata da più.
Quel verbo vide, che viene ripetuto due volte per tutte e due le vocazioni, per tutte e due le chiamate dei quattro fratelli, mi colpisce. Mi pare che già da subito, perché siamo all'inizio del Vangelo di Matteo, venga indicato in questo semplicissimo verbo tutto quel mistero di comunione fra Gesù e il Padre che ha predisposto tutto ciò, e lui che sa riconoscerli. Mi sembra veramente una grande rivelazione, come dire, che il Vangelo ci fa già di questa aderire di Gesù al progetto del Padre, che gli permette di riconoscere, di vedere il cuore di quelle quattro persone, ma soprattutto di riconoscere quelli che era ciò che era stato predisposto, perché non c'è è scena semplicissima in sé. Perché ha riconosciuto? Perché ha visto fra i tanti quei due e poi quegli altri due? Ecco, proprio siamo alla Galilea, all'inizio, e già in una perfetta consonanza, mi sembra, cioè, che ci fosse evidente, ma ci viene indicato dal Vangelo, fra il Padre che predispone e Gesù che attua l'inizio della salvezza.
C'è sicuramente, io penso, un insegnamento, è un racconto ripreso da Marco, quanto stilizzato, e il presupposto di una chiamata del genere lo mostra il Vangelo di Giovanni, c'è una conoscenza già, e poi questi, proprio oggi noi ricordiamo Andrea, secondo il Vangelo di Giovanni, è un discepolo del Battista, e Gesù stesso è un discepolo del Battista, anche se alquanto singolare, secondo i Vangeli, ed è da lì che prende i primi discepoli. Qui la scena è forse anche sottolinea l'adesione dei discepoli, questo subito lo seguirono, è certamente un passo importante, perché è diventato ed è forse anche presentato come un modello per tutti i discepoli, ma ha delle caratteristiche particolari, cioè devono lasciare la famiglia, lasciare il lavoro. Non dico che perdano i contatti, ma devono cambiare vita. Non solo devono formare una nuova famiglia più stretta con Gesù, ma sono dei collaboratori. Vi farò pescatori di uomini. Non a tutti i discepoli Gesù dice questo. Poi lo si può trasferire naturalmente in modo analogico, ma questi sono quella base, quella comunità che Gesù si forma per poter operare, per poter mettere in piedi la sua missione. E Gesù ha scelto questo, chiaramente, non ha fatto come il Battista. Il Battista è rimasto nel deserto e la gente andava a lui. Gesù non ha avuto questa linea, ha fatto un'altra cosa. E una delle cose, come accennava Sandro, iniziali, che poi si è consolidata, è proprio una comunità che è ristretta, che ha come mestiere la missione. E questi cambiano mestiere, e questo naturalmente non può essere di tutti, ma solo di chi Gesù chiama. Tanti hanno aderito di loro iniziativa a Gesù, sicuramente. Normalmente credo che sia così. La caratteristica qui, mi pare, è che è Gesù stesso che dà inizio alla sua opera invitando alcuni a un progetto, a una missione. Poi naturalmente penso se stessimo al racconto giovanneo del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, c'è una iniziale convinzione dei discepoli, che Gesù certamente conferma, non nasconde, cioè che lui è il Messia, abbiamo trovato il Messia. E sono convinti che a questi primi che Gesù è il Messia, quindi a questo punto vale la pena di abbandonare il lavoro, la famiglia, eccetera. Chiediamo l'intercessione di Andrea, uno dei primissimi discepoli di Gesù. Oggi dobbiamo ricordare, in particolare in questa messa, Don Tarcisio, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore.
Sì, preghiamo per la Chiesa, in particolare oggi, per le Chiese dell'Ortodossia, per la Chiesa greca e la Chiesa russa. Per intercessione di Sant'Andrea chiediamo la pace per quelle Chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E con la tristezza nel cuore per la morte di Don Tarcisio, preghiamo per la sua parrocchia, per i tanti a cui ha fatto del bene, per le nostre missioni in Africa e per tutta la Chiesa di Bologna. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo con fede il Signore perché conceda alla sua Chiesa una nuova generazione di vocazioni, di uomini e donne che accolgano la sua chiamata ad annunciare il Vangelo e a essere pescatori di uomini per la loro salvezza. Preghiamo. Preghiamo sempre per la pace in questi giorni, in particolare per il Corno d'Africa. Preghiamo. E preghiamo per la nostra famiglia, nel ricordo caro di Suor Lucia e Maria Irene, perché l'esempio della loro forza e della loro fede ci sostenga nel cammino che ci attende. Preghiamo.
Nel ricordo di Maria Irene in particolare, vorrei pregare per quello che lei ha rappresentato tra di noi. Don Giuseppe, quando l'accolse, disse che, essendo una comunità così ritirata e di preghiera, anche noi dovevamo avere un segno di servizio ai poveri e ai bisognosi, perché questo rimanga sempre in comunità, in particolare per l'assistenza a chi ha più bisogno. Preghiamo.
Preghiamo anche per l'inizio di questo ritiro nostro qui, Bonifati, credo, e anche Montesole, perché anche per la grazia di questo Vangelo davvero il Signore ci dia di ascoltarlo, di seguirlo e, appunto, come dice il Papa, di tornare al nostro primo amore, alla prima chiamata. Preghiamo.
E preghiamo naturalmente per tutti quelli che portano il nome di Andrea, e in modo particolarissimo per il nostro Andrea oggi, per tutto quello che porta nel cuore, per la sua vita in mezzo a noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ecco, raccogliamo anche le intenzioni di quelli che ci stanno seguendo in questa Eucaristia, che possono mettere le loro intenzioni in questa messa. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera che ti rivolgiamo nel ricordo di Sant'Andrea per l'intercessione e la mediazione di Gesù tuo figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.